Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La sapienza del Vangelo nel testo della sequela e il dono dello Spirito che chiediamo nell'Eucaristia faccia crescere in noi la volontà, il desiderio di diventare discepoli.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 16, versetti 24-28. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno.
Parola del Signore.
Per introdurre, stavo per dire una cosa inesatta, ma forse non ho controllato, forse è in Marco che Gesù, cioè, si rivolge alla folla per fare questo ulteriore discorso, mentre in realtà per Matteo, al versetto 24, continua a rivolgersi ai discepoli. Credo che in Marco invece Gesù si rivolga, se non vado errato, posso sbagliarmi, bisogna controllare. Ecco a voi allora la parola per commentare questo testo che poi sembra sfocia anche nel racconto della trasfigurazione, poi al capitolo 17, con l'ultima parola enigmatica del versetto 28.
In questo invito, già nel primo annuncio della passione, ma anche adesso, con l'invito a seguire la via della passione anche ai discepoli, Gesù non dice che lui sta per essere ucciso per dare la vita in riscatto, che questo darebbe anche un valore, una motivazione a chi lo ascolta, ma parla solo di, appunto, dice solo che deve soffrire molto da parte degli anziani, venire ucciso e poi risuscitare. E anche qui dice: così anche voi, se volete venire dietro a me, ognuno di voi prenda la sua croce e mi segua. E poi dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Però non è esplicito il valore di questo perdere la vita, cioè non è attribuito a questo perdere la vita in questo brano. Cioè siamo noi che sappiamo che offrendo, prendendo la nostra croce, la offriamo a Dio come offerta e anche per gli altri. Qui un po' quello che mi colpisce è che così si parla di questo annichilimento sia di Gesù che del discepolo, così in modo abbastanza crudo, ecco. E certamente mi sembra quello che dice oggi molto riferibile al primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Cioè quando dice Che vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, ma poi perderà la propria anima? Nel senso che il mondo intero non vale quanto Dio. Almeno io lo interpreto così. Un'altra osservazione che forse ho già fatto qualche volta, una cosa che mi ha sempre colpito è che Gesù parli di croce, di prendere la sua croce prima che la croce, prima che noi ce l'abbiamo davanti. Quindi è uno di quei brani in cui uno potrebbe dire, vabbè, l'hanno scritto i discepoli, hanno scritto croce, perché loro hanno già visto che Gesù è morto crocifisso. Invece poi mi ricordo quando ho studiato un po' di letteratura latina, mi ricordo soprattutto le commedie di Plauto, che ogni riga c'era per esempio il dialogo del padrone col servo: guarda che se fai così ti metto in croce, guarda che se fai così ti faccio crocifiggere. Cioè come un modo latino di esprimere un grande disprezzo per l'altro, la morte del crocifisso, insomma.
La pericope di ieri diceva: va dietro me Satana, tu mi sei di scandalo. E oggi comincia: se qualcuno vuol venire dietro me, rinneghi se stesso. Quindi sembra quasi che uno che voglia mantenere la propria personalità, identità, sia quasi una cosa quasi diabolica. Perché se si riferisce, si potrebbe intendere vai dietro me Satana, cioè riferito al discepolo, vai dietro me, perché vai dietro me e poi seguimi. E qui dice: se qualcuno viene dietro me, allora si fa un'equazione. Satana uguale rinnegare se stesso, cioè se stesso può essere, si può interpretare anche così.
Un'altra cosa che forse si può dire è che qui mi sembra che, come dire, ci si giochi tutto se si segue. Cioè il punto centrale è l'accoglienza di Gesù in questa sequela, ed è in base a questo che poi, dice qua, si sarà giudicato, no, meglio, si sarà giudicato, dice, il figlio dell'uomo verrà nella gloria e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Però queste due cose qui sembrano molto legate. Cioè, mi sembra una cosa molto, cioè anche pensandola appunto in questo contesto, così come il discorso in Matteo avanza, cioè non è una cosa banale che Gesù dica questa cosa, cioè è lui che giudica, che giudicherà, e tra l'altro credo che sia anche molto vicino a Matteo 25, perché è lì che mostra questo quadro finale con il figlio dell'uomo che viene con gli angeli e comincia a giudicare ciascuno secondo le sue azioni. Mi sembra che il rimando sia, insomma, vada bene, ecco. Però non sono azioni così, appunto. Mi sembra che Gesù qui si metta molto al centro, è questo. Prima, quando la Sara nominava il primo comandamento, anch'io lo pensavo, ma rispetto a Gesù, perché qui è lui che si pone al centro. E questo fa molta impressione, ecco, perché adesso sembra che tutto il problema sia accettare a lui, andandogli dietro, rinnegando se stesso, e tutto si giochi lì, e le azioni siano poi queste, siano derivate da questo, ecco, da questa sequela. E questo fa uno dice: ma Gesù, ma chi credi di essere? Cioè questo che, cioè, o lui è davvero il Messia di Israele, il figlio di Dio, e allora può dirlo, se no qui c'è qualcosa. E dopo forse appunto l'episodio successivo della trasfigurazione vorrà proprio mostrare questo, che lui è il figlio attestato dal padre, per cui può dire e può chiedere queste cose, se no non ci sta, ecco.
Mi sembra che stia in questa linea che ha detto, che ha indicato Anita, il parallelo che io sentivo forte fra questo brano e l'inno di Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, se qualcuno vuole venire dietro a me, che egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso.
A me sembrava che in questi versetti di oggi Gesù spiegasse cosa voleva dire quando ha detto a Pietro: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Perché di fatto Pietro, cioè, dicendo a Gesù: non ti accada mai, questo non ti accada, era un pensiero secondo gli uomini, secondo la carne. E allora quando dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Quindi rinnegare se stessi e rinunciare al proprio pensiero, che è secondo gli uomini, che è secondo la carne, e quindi conformare il proprio pensiero a quello di Dio. E questo può arrivare fino a una conseguenza estrema, cioè di perdere se stessi, cioè che poi perdere se stessi nel senso di donare se stessi, penso.
Io volevo solo aggiungere una cosa che mi sono scordata di dire, che in tutto questo discorso secondo me risuona molto il capitolo 7 dei Seconda Maccabei. Per esempio, uno dei fratelli dice: bello morire a causa degli uomini per attendere a Dio l'adempimento delle speranze di essere da Lui di nuovo risuscitati. Uno degli esempi, quando dice: il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo coi suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Cioè, riferimento sempre quello della risurrezione e di una retribuzione.
Mi pare importante anche il collegamento, da un lato la croce anche per quelli che lo seguono, che lo vogliono seguire, e dall'altra la sua venuta, la venuta del figlio dell'uomo nella gloria del Padre. Il collegamento, cioè, solo così, solo passando attraverso quella croce potrà esserci questa venuta che poi renderà ciascuno secondo le sue azioni. Aveva già qualche giorno fa, sempre in questo capitolo, avevamo visto la domanda che aveva fatto ai suoi discepoli, la gente che chi dice che sia il figlio dell'uomo, quindi, e poi aveva detto: chi dite che io sia? Quindi si era presentato come il figlio dell'uomo, e oggi dice di una venuta nella gloria del Padre suo, che sta per venire.
Lo riflettevo adesso ascoltando anche, per esempio, i Filippesi che ha citato Barbara, che c'è una grossa differenza anche fra l'immagine che Gesù usa, la metafora, e quello che è il contenuto dell'essere discepolo. Cioè, uno che vuole diventare discepolo deve fare scelte volontarie, è tutto volontario. Se uno vuole, rinnega se stesso, è lui che deve rinnegare se stesso, è lui che deve prendere con questa immagine la sua croce, eccetera. Mentre l'immagine che Gesù usa è tutt'altro che volontaria. Quando uno è condannato alla crocifissione, non è che prende la croce volontariamente, è costretto, anche per Gesù vale questo, non è che Gesù ha scelto di andare in croce. È un'affermazione teologica questa, profonda, cioè che Gesù ha scelto volontariamente, ma nei fatti non ha deciso Gesù che fosse crocifisso, no? Ha dovuto subire, lo dice anche il Getsemani questo, e poi la forma della sua morte, non l'ha mica scelta lui. Anzi, il valore di tutto questo sta proprio nel fatto che Gesù ha accettato dalla volontà del Padre gli eventi. Anzi, credo che i Vangeli sottolineino che lui ha collaborato affinché gli eventi, in questo si mostra una volontarietà effettivamente, anche su questo piano, che gli eventi andassero così, non si è difeso in tribunale, eccetera. Però, voglio dire, l'immagine, questo cosa, per dire che cosa? Che è molto è scioccante di per sé, noi siamo molto abituati, ma questa è un'immagine scioccante che Gesù usa: prenda la sua croce, dica di no a se stesso, faccia il contrario di quello che vorrebbe fare se vuole salvare, prenda la croce, vuol dire un disperato, uno che prende la croce, cioè non ha più nessuna speranza umana, è finito tutto. Ci sono, prende la sua croce, cioè sono un'immagine oltretutto orribile, a noi non suona più così se non per il fatto che ci possiamo pensare, ma è una cosa molto crudele, ecco, che poi a quel tempo, anche adesso si vedono cose forse anche crudeli uguali o peggio, ma noi non le vediamo qui da noi, però insomma Gesù può averle viste e il suo contesto le ha viste. E noi sappiamo questo, cioè i crocifissi li hanno visti, è un trauma, è una cosa terribile, orribile, è una punizione. Perché andare a scegliere questa immagine? È chiaro, noi pensiamo perché poi Gesù è stato crocifisso, poteva scegliere un'altra immagine, no? L'immagine più terribile, più... quindi qui lo dice, io penso, perché deve diventare una cosa volontaria, deve... ecco, la cosa che aggiungerei è il versetto 27, difatti io sono il giudice, cioè il fatto che vale la pena fare questo. Non so se ho capito bene l'intervento di Anita, sarei un po' in difficoltà io a pensare che qui voglia dire che tutti devono diventare discepoli, quando saranno giudicati se hanno seguito Gesù avendo preso la croce. Non credo, cioè non credo che si possa dedurre questo dal testo, neanche con Matteo 25, dove la gente non sa, non lo conosce neanche. No, la sostanza è questa, come già è stato spiegato, cioè che vale la pena veramente, perché chi farà il giudice e giudicherà gli uomini tutti secondo le loro azioni sono io. Ecco, un discorso ai discepoli, chiaramente, e alla fine anche in Marco è così, perché anche se parla anche alla folla dice: se uno vuol diventare mio discepolo, qui chiaramente è una risposta ai discepoli, e mi sembra che sia molto vero che il centro di tutto è a causa di me. Se uno fa questo per me, conviene, come? Perché poi io sono, perché poi lo riconoscevo che sono il giudice, e quindi e poi c'è l'ultima parola che certamente sarà richiamata quando si mediterà il capitolo 17, e che però è una parola molto misteriosa che ha avuto nella tradizione tante spiegazioni diverse, alcune un po' fantasiose secondo me. Di cosa voglio dire? Ci sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte. Io penso che per Gesù e in generale abbiamo altre testimonianze, qui si prevede un ritorno imminente nella gloria di Gesù, cosa che non è avvenuta, è stato però sentito così. Ci sono alcuni qui presenti che non vedranno la morte, forse anche... Per l'Evangelista invece, l'ho scritto dopo il Vangelo, io penso che ci sia un collegamento stretto con ciò che segue. Alcuni non vedranno la morte, anche se ciò che segue, cioè la trasfigurazione, non è propriamente la venuta del Regno di Dio, del Figlio dell'Uomo, il Regno di Dio, non mi pare. E però vedranno questa gloria, non ha promesso che verrà il Regno. Ha promesso che alcuni lo vedranno venire prima di morire. C'è sempre una specie di anticipo, ecco, della parusia.